us the way and are just getting us more lost.
Kodama. Kodama.
Buona mattina a tutti, sono le 10.07, oggi siamo in leggero ritardo ma ci avevano allarmato sulle funzioni della radio, pensavamo di non andare in onda, invece se ci state ascoltando vuol dire che siete sintonizzati sui 105.85 di Radio Kairos oppure state ascoltando lo streaming dal sito della radio che è www.radiokairos.it. Altrimenti ci state ascoltando in replica e quindi sarà
giovedì.
Esattamente.
E saranno più o meno le 16.35.
O 37.
O 37. Oppure ci state ascoltando con Cruelty Free Web Radio.
Perfetto.
Perfetto.
Ok, oggi partiamo con un'inchiesta italiana uscita da su Repubblica. Venerdì 4 novembre 2011, in prima pagina, quindi intanto sconvolgente che venga trattato un tema che riguarda gli animali così ampiamente. E partiamo con la tratta dei cuccioli, così diventano cavie. Vengono reclusi in strutture fatiscenti, maltrattati, a volte trasferiti clandestinamente in altri paesi per finire nei laboratori di ricerca, oppure trasformati in cibo in scatola o pellicce. È il business del randagismo, l'affare dei canili, un traffico che si svolge con pochi controlli. È una storia dove si intrecciano sperpero del denaro pubblico, mala sanità, criminalità organizzata.
Why? Animals, animals,
Ed eccoci tornati in onda.
Eccoci.
Dovevi dire il pezzo.
Ah, mi hai preso la sprovvista.
Eccoci.
Chi sono quelli che abbiamo ascoltato? Gli Oh, the Lady Stone.
Perfetto.
Con un pezzo indicatissimo che si intitola Animals.
Esatto, perché oggi abbiamo deciso di parlare di questa inchiesta perché la sottoscritta si trova al centro di un spiacevolissimo, no, alla fine molto piacevole, perché ho adottato altri due gatti e quindi sono anche felice di avere in casa questi due animaletti deliziosi, però pare che ci sia un'ondata di abbandoni abbastanza importante nella mia zona di montagna. Solo in questo mese 4 gatti abbandonati. Allora, a me verrebbe da dire un sacco di parolacce, però non lo farò perché sono in radio, e dirò semplicemente che questo scaricare continuamente le responsabilità su altre persone, che tanto ci penseranno loro, è veramente orrendo, inqualificabile. Lo si fa con gli animali quando li si abbandona, lo si fa quando si va in una spiaggia e si lascia la propria immondizia sulla sabbia e si pensa tanto qualcuno passerà, lo si fa in continuazione, quindi insomma...
Smettetela di delegare gli altri, ma prendetevi la responsabilità delle vostre azioni.
Esatto. Bene, torniamo all'inchiesta, un'inchiesta, dicevamo, uscita su Repubblica venerdì 4 novembre, quindi potete trovarla sicuramente online negli archivi della testata giornalistica. Animali, il traffico dell'orrore, i cuccioli italiani venduti come cavie o cibo in scatola. Dove gli interessi in gioco sono più alti di quanto non si sappia e la legge viene sistematicamente ignorata. Alla fine il silenzio conviene a tutti. Sindaci, polizia, giudici, medici dell'ASL, tutti complici, a volte senza neanche saperlo. È l'Italia dei canili, un paese degli orrori. Quanti sono i cani randagi e quelli nei canili? E quanto costa allo Stato mantenerli? In tasca di chi vanno i soldi? E quanti animali dietro finte adozioni finiscono all'estero in una tratta illecita? Il business del randagismo e dei canili viene valutato intorno a 200 milioni, anche se l'ultimo rapporto Zoomafia stima il giro complessivo del traffico di cani in 500 milioni di euro. Valutazioni realistiche stimano che ci sono 600.000 cani vaganti, di cui 200.000 ricoverati nei canili. Per ogni cane rinchiuso, il comune di appartenenza spende dai 300 ai 1.000 euro all'anno, una spesa significativa che però non mette gli animali al sicuro. Il canile non è sempre l'ultima tappa. L'ultima denuncia parla di un traffico di cani e gatti all'estero, esportazione illegale mascherata da finte adozioni. Gli animali finiscono nei laboratori della sperimentazione come cibo in scatola per i loro simili più fortunati per fornire pellicce. È la denuncia che arriva dal portale irrespiro.eu, dove Margherita D'Amico ha condotto un'inchiesta che dà corpo a dubbi e sospetti che da tempo si rincorrono. Un processo che avrà inizio il 19 dicembre a Napoli sul traffico di cani e gatti da Ischia in Germania costringerà a non ignorare questa realtà agghiacciante, dice D'Amico. Spediti i carichi su furgoni, station wagon oppure affidati a cosiddetti padrini di volo, gatti e cani randagi provenienti dall'Italia, ma anche da Spagna, Grecia o Turchia, confluiscono ogni anno nei paesi del nord Europa. In Germania arrivano dai 250 ai 400, ai 400.000 cani. Nell'inchiesta è citata la testimonianza di Erika Boiocchi, vicepresidente del gruppo Bairo, associazione molto attenta all'argomento. Finché non vedi con i tuoi occhi, non capisci. Partecipai al fermo di un carico al confine con la Svizzera. Un trasportino per gatti di quelli piccoli di stoffa ne conteneva 9. I cani, come di prassi in queste spaventose spedizioni, erano sedati, imbambolati, nemmeno si tenevano seduti. Ogni giorno mezzi carichi di questi sventurati passano la frontiera svizzera. Li vediamo, eppure non li ferma nessuno. Stipati nelle gabbie all'interno dei veicoli, gli animali attraversano l'Italia e oltrepassano i controlli superficiali. Si tratterebbe un giro di denaro enorme. Sono finita in questa voragine a metà degli anni 90, racconta al sito ambientalista Francarita Catelani, fondatrice di Una, Uomo, Natura, Animali, Cremona. Da napoletano ci segnalarono che la titolare di un'associazione tedesca stava partendo con un carico di cani. Furono prima fermati a Barberino del Mugello, ma là ma la ASL li lasciò passare. Poi a Como lo stop. Il capo veterinario dell'ASL di Como capì, redasse 3 verbali e il giorno dopo il furgone fu scortato fino all'imbocco dell'autostrada per Caserta. Ma la vicenda di Como non è l'unico caso di intervento delle forze dell'ordine. Un paio d'anni fa ad Ancona sono stati bloccati 102 cani provenienti dalla Grecia. C'è stato un fermo ad Arezzo 6 anni fa e ancora a Padova. E a Verona nel 1995 si aprì un'indagine per verificare nomi e indirizzi a cui erano stati dati in adozione 100 cani. Risultarono tutti falsi, dal primo all'ultimo. Ci sono poi le denunce dell'ELMPA, sezione di Perugia, contro 40 cani di un canile umbro adottati in Germania. C'è infine il caso di Ischia. Un piccolo gruppo di volontari di Ischia per anni si oppone alle massicce esportazioni organizzate del canile di Forio. Solo nel 2006, a suon di denunce, gli animalisti riescono a ottenere il fermo di un furgone e l'avvio di un'indagine assai accurata da parte della Procura di Napoli, condotta dal PM Maria Cristina Gargiuolo, che si serve anche di intercettazioni telefoniche, racconta D'Amico. La fase preliminare dell'inchiesta si conclude con il rinvio a giudizio di 5 imputati per maltrattamento di animali, falsità ideologica e materiale, associazione per delinquere finalizzata all'illecito, traffico di esseri senzienti. Nel frattempo però il rifugio di Forio è stato ceduto alla Pro Animale Fiortiere in Note e con sede in Germania, che ha 32 punti di raccolta. Punti di raccolta e smistamento di cani e gatti in tutta Europa. Le spedizioni di animali vengono ufficialmente interdette solo nell'estate 2011, in attesa degli esiti del processo che avrà inizio presso il Tribunale di Napoli fra poco più di un mese. Adozioni all'estero fittizi sulle quali dovrebbe vigilare le ASL. È attraverso i loro registri, infatti, che scorrono a centinaia, migliaia le pratiche. Come non insospettirsi davanti alle stesse persone che richiedono 20, 30, 50 lascia passare per volta? I canili, l'orrore dietro l'angolo. Ma qualsiasi mercato illecito è possibile, perché i canili italiani vengono gestiti senza controlli. Se il traffico verso l'estero può essere il caso limite, c'è poi l'indifferenza di tutti che rende possibile il degrado quotidiano. Feriti, affetti da patologie e infezioni, malnutriti, relegati in spazi angusti e sovraffollati, trascurati e soli. Questo lo stato in cui versano i migliori amici dell'uomo in molte strutture pubbliche e private. Questo è scritto in un documento del Ministero della Salute che ha diffuso recentemente un video dei canili peggiori d'Italia. Girato durante le ispezioni di 39 strutture da parte della Task Force per la tutela degli animali. Il filmato è visibile sul sito www.salute.gov.it. I canili sono un sistema che serve a far soldi. La legge diceva che andavano creati dei rifugi e i canili dovevano rimanere solo come presidi sanitari e luoghi di transito. Così non è stato, spiega Rosalba Matassa, a capo della squadra formata da 9 veterinari e 2 amministrativi. E continua. Dove nasce il business? I comuni, invece di creare canili municipali, stipulano convenzioni con società private. Spesso sono aste al ribasso, anche solo 50 centesimi al giorno per ogni cane. Fatto l'accordo, nessuno controlla. Il sindaco ha la tutela dei cani, quindi è responsabile, ma non risponde mai di fatto. E noi non abbiamo il potere neanche di infliggergli una multa. La mappa del degrado attraversa tutta l'Italia. Al sud la situazione è peggiore perché il business è in mano alla criminalità, ma ogni regione ha i suoi scheletri nel senso letterale. Solo nel 2011 sono stati fatti 6 sequestri. È stato chiuso il canile di Somma Lombardo, dove tra i cani malnutriti c'era anche una gabbia con 2 tigri e altri animali esotici. A Terni c'è stata un'ispezione dopo varie segnalazioni di maltrattamenti, una storia lunga e mai risolta. La procura sta indagando. A Foligno segnalazioni per maltrattamenti, a Ceprano, Frosinone il canile sotto sequestro amministrativo, chiuso Poggio Sannita, maltrattamenti. Aragona in Sicilia una sorta di canile abusivo, senza legge e senza controlli, un caso di cui si parla da anni, solo ora si sta svuotando. Chiuso definitivamente ad aprile dopo anni di battaglie, il lager per definizione, quello di Cice Reale, in Campania, diventato un caso nazionale. Dentro 2000 cani, per ciascuno la famiglia Capasso percepiva 2 euro al giorno. Ci sono stati anni di battaglie giudiziarie prima della chiusura. L'unico caso in cui il Ministero si è costituito parte civile. Nei casi di sequestri, la situazione che si presenta è sempre la stessa. Cani scheletrici, malati, nessuna sterilizzazione, spesso promiscuità, a volte morti. Tra i reati più frequenti riscontrati, frode, medicinali scaduti, esercizio abusivo della professione medica. Avevo denunciato le condizioni di un canile, mi hanno tagliato le ruote dell'automobile, dice una veterinaria che vive in campagna. Sono molte le strutture al sud dove è difficile entrare e chi ci riesce per fare foto lo fa a proprio rischio. Le denunce sullo stato dei canili arrivano dai volontari e dalle associazioni che sui siti, su Facebook e su YouTube svelano le condizioni in cui vivono gli animali. È un esercito agguerrito che combatte ogni battaglia a proprie spese, cure veterinarie, stalli, staffette per salvare gli animali più giovani o più malandati. Si incontrano sui siti come www.cercapadrone.it o chiliamacisegua.it, l'agenzia Gea Press, ma il muro di silenzio che circonda le loro denunce è più forte. C'è nella finanziaria del 2008 un articolo che stabilisce che le convenzioni possono essere stipulate solo con quei canili che consentono un'apertura al pubblico e ai volontari, ma non viene rispettata perché le adozioni significherebbero una perdita economica, dicono le volontarie di Associazione Canili Lazio. Ma perché ci sono tanti cani randagi rinchiusi e che fine ha fatto la legge sul randagismo e le sterilizzazioni? L'esercito di cani che affolla i canili è infatti il risultato degli abbandoni e delle mancate sterilizzazioni. Sono circa 135.000 i cani e i gatti che ogni anno vengono abbandonati. Il 30% degli abbandoni avviene durante il periodo della caccia, quando i cacciatori si liberano dei cani che non sono più abili. Il 25% avviene d'estate, nel periodo delle ferie, calcola la LAV. I privati abbandonano i propri cani in mezzo alla strada, legati ai lampioni o davanti ai canili. I comuni d'altra parte non realizzano le anagrafi canine e le campagne di sterilizzazione. I cani così vagano fino a quando non se ne occupano le cronache. Succede quando aggrediscono qualcuno, quando uccidono. Dal 2005 al 2008 il Ministero ha stanziato circa 16 milioni di euro per combattere il randagismo, ma molte regioni non hanno nemmeno chiesto i fondi. Dal 1991 esiste una legge, la 281. È una legge avanzata, stabilisce che i randaggi non vanno soppressi, che deve esistere un'anagrafe canina, ogni animale deve avere un microchip per l'identificazione. Ma pochi comuni rispettano queste regole. Sono molte le norme disattese, perché i reati che riguardano gli animali sono considerati tutti di serie B, dice Rosalba Matassa. Disattese anche le ordinanze regionali. In Puglia, per esempio, esiste la norma per cui non ci possono essere più di 200 animali in ogni canile, ma nessuno la rispetta. Il canile di Ostuni ne ha 1600, il Natura Center di Casano ne ha 1400, strutture che percepiscono somme ingenti. Per combattere il degrado, il randagismo è stato incluso nei piani di rientro di alcune regioni commissariate, Calabria, Molise e Campania, e quindi devono obbligatoriamente fare interventi. La gestione corretta dell'anagrafe canina adesso rientra nei LEA, livelli essenziali di esistenza. Intanto il tempo passa, è un tempo sempre uguale quello nei canili, che siano quelli inaccessibili dell'Irpinia o quelli senza fondi da anni di Catania. Scorre monotono tra le reti arrugginite. Alcuni cani è possibile vederli girare in tondo ossessivamente su se stessi. È così, a Borgo Ermada, Latina, canile sequestrato è sempre lì, come in quello di Domicella, Avellino. Andava messo a norma, aveva 60 giorni di tempo e sono passati mesi. Never saw my love on all these moments of meekness and trembling subsided in the outright abandon of this orphan child. Home is on the highway, living on soft bread and solace. I got some wind for nightfall or a solar eclipse and I wake up half empty, only to be chiudere con un'affermazione di Helmut Kaplan, che vive a Salisburgo ed è uno dei maggiori teorici tedeschi del Movimento per i diritti degli animali, quando afferma che i campi di concentramento non sono mai stati chiusi in realtà, e dice: se non ci credete, allora dovreste andare a leggervi i rapporti sugli esperimenti che i nazisti effettuarono sugli ebrei nel loro laboratorio e poi leggere i rapporti sugli esperimenti che vengono fatti oggi sugli animali. Allora vi cadranno le bende dagli occhi e sarà facile vedere la similitudine. Tutto quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei, noi lo facciamo sugli animali oggi. I nostri nipoti un giorno ci chiederanno: dove eri durante l'olocausto degli animali? Che cosa hai fatto per fermare quei crimini orrendi? A quel punto non potremo usare la stessa giustificazione per la seconda volta, dicendo che non lo sapevamo. Ed eccoci quindi tornate, abbiamo sentito un bellissimo pezzo delle Cocorosi che si intitolava appunto Animals. Vi abbiamo letto anche una breve citazione da un libro che vi consigliamo assolutamente di leggere per far cadere quelle famose bende di cui parlavamo prima. Si chiama Un'eterna Treblinka, Il massacro degli animali e l'olocausto, di Charles Patterson, Editori Riuniti. Ovviamente lo metteremo sul nostro blog, che è kodama.blogspot.com, in modo che possiate rintracciarlo. Ora cambiamo decisamente tema, perché vogliamo anche risollevarci un pochino da questa tristezza che abbiamo ascoltato fino adesso, e passo la parola a Viola.
Allora, cambiamo anche, mettiamo qualcosa di più adatto all'argomento di oggi.
Assolutamente.
Che è lo yoga. E qua anche tu avresti molto da parlare, visto che tra un po' incominci anche tu, no? A fare lo yoga.
Ah no, io ho già iniziato e faccio yoga per la gravidanza. E quindi, anzi, vogliamo dire questo. Oggi nella nostra riunione di redazione abbiamo deciso, fino a quando la sottoscritta panciona potrà venire a parlarvi da questi microfoni, per cui lo diciamo anche a voi, le nostre trasmissioni andranno in onda fino al 5 di dicembre e dopo torneremo a gennaio con un essere umano in più in studio
e nel mondo.
Non ti rubo altro tempo, vai Viola.
Allora, oggi volevo parlare un po' dello yoga, perché visto che in queste ultime puntate abbiamo parlato tantissimo di alimentazione, di quanto fosse importante alimentarci bene, vivere in modo non stressato, in modo insomma naturale per star bene. E direi che è importante anche approfondire l'argomento dello yoga, che direi che è perfetto per quanto si insomma, per quanto...
Assolutamente, infatti la volta scorsa quando parlavamo di igienismo, uno dei precetti fondamentali era: non si parla solo di alimentazione, ma si parla anche di uno stile di vita che deve cambiare, di alcune abitudini che quindi hanno a che fare con il modo in cui noi prendiamo la vita, quindi direi che lo yoga è proprio...
Esatto, ma che cos'è questo yoga? Allora, diciamo in semplici parole che è la scienza del giusto vivere, che andrebbe incorporato appunto nella vita di tutti i giorni. Questo yoga agisce su ogni aspetto della persona, da quello fisico, vitale, mentale, emozionale, psichico e spirituale. La parola yoga, infatti, e l'ho scoperto anch'io da poco, significa unità o unicità e deriva dalla parola sanscrita yuj, chissà se si legge così, che significa appunto unire. Questa unione in termini spirituali è l'unione quindi della coscienza individuale con la coscienza universale, ovvero un mezzo per equilibrare ed armonizzare il corpo, la mente e le emozioni. Tutto ciò si ottiene attraverso la pratica di asana, che sono appunto le posizioni dello yoga, dopodiché di pranayama, mudra, bada, stat karma e meditazione.
Tutti termini semplicissimi,
sì,
da pronunciare.
Stat karma soprattutto. La scienza dello yoga inizia ad agire prima di tutto sull'aspetto più esteriore della personalità, quindi il corpo fisico. Dopodiché passa a livello mentale ed emozionale. Dal livello fisico, diciamo, riporta le diverse funzioni organiche ad una perfetta coordinazione affinché esse possano lavorare per il benessere di tutto il corpo. E sappiamo che una volta che il benessere, cioè il nostro corpo, funziona bene, da lì parte tutto, insomma, funziona meglio anche la mente, la nostra concentrazione, le emozioni e tutto quanto. Oggi vi ho portato un libro che si intitola Le cure yoga per i disturbi comuni, per i più comuni disturbi.
Ok.
Cure yoga per i più comuni disturbi di Pulgenda Sina, anche questo nome
impronunciabile, sì. Ma forse scritto se aiuterà, insomma.
Sì. Come utilizzare appunto a scopo terapeutico gli esercizi e la dieta yoga. Quindi se avete incominciato a mettere in pratica i consigli che vi abbiamo dato su quanto riguarda l'igienismo, il fatto di mangiare frutta e tutto quanto, ora dovete...
Siete pronti per lo yoga.
Che cosa c'è da dire di importante? Allora, questo libro è molto carino perché spiega in maniera molto semplice che cos'è lo yoga ed è alla portata di tutti, nel senso che ci sono una serie di malattie più comuni, diciamo, nella nostra società, dei dolori addominali, al sovrappeso, allo stress, che si possono curare appunto tramite delle asana, quindi tramite delle posizioni. È tutto nel giro di breve tempo. Qua dice che addirittura in un mese di pratica quotidiana di yoga si dovrebbero cominciare già a sentire i primi effetti benefici. Una cosa molto importante anche dello yoga è che anche questo appunto si basa su uno stile della vita, appunto, non soltanto su un'esercitazione o su un... quindi cambiare totalmente lo stile di vita tramite appunto sempre l'alimentazione, eccetera.
Qua ci sta partendo la musica,
Perché questo cavetto secondo me è da cambiare.
Sì. Facciamo un appello in diretta. Sì. Cambiate il cavetto.
Guardate che il cavetto salta. Vi volevo dare in breve. Ce la facciamo?
Sì, ce la facciamo.
Il cavetto. Intanto vi volevo dare in breve alcuni consigli sulla dieta, quindi su come dobbiamo alimentarci secondo lo yoga. Ve li ricordo brevemente, li abbiamo parlato molte volte. Allora, il primo è mangiare lentamente, masticando e triturando il cibo accuratamente. Bene, quindi masticate bene perché altrimenti non riuscite ad assorbire tutti i principi nutritivi dei cibi. Un'altra cosa molto importante per lo yoga è di cenare almeno 2 ore prima di coricarvi, quindi non andate a letto con la cena sullo stomaco perché potrebbe essere veramente faticoso da digerire per il vostro corpo. Un'altra cosa, sento la musica indiana da tutte le parti, forse gli unici che non la sentono sono i nostri ascoltatori, però... Allora, un'altra cosa è evitare di bere acqua ai pasti, ma solo mezz'ora dopo. Questa è una cosa molto importante che di solito non viene mai presa in considerazione. Anzi, le persone di solito tendono a bere molto durante il pasto.
Vero, vero.
Invece, per non diluire le sostanze, i nutrienti che assimiliamo, sarebbe meglio...
Anche i succhi gastrici, succhi gastrici che presidiano alla digestione, meglio non bere troppo. È difficile, io ci sto provando, ma è difficilissimo.
Sì, bisogna mettersi nella condizione di non aver sete a pranzo, quindi bevete prima, mangiate un po' di mele prima di pranzo, così dovrete essere abbastanza idratati. Quindi... non a caso bevete da 10 a 15 bicchieri di acqua fresca nell'arco di 24 ore, diventano sempre di più questi bicchieri. All'inizio ci avevano detto 8, lo yoga invece ci dice da 10 a 15 bicchieri.
Aiuto.
Fortunatamente ci sono delle tisane che d'inverno si possono bere.
Però anche è vero che secondo me poi ognuno deve trovare il suo giusto equilibrio, nel senso, sì, per esempio un fruttariano che mangia un sacco di frutta non ha quasi bisogno,
esatto,
di bere perché ha già, diciamo, assume tutti i liquidi di cui ha bisogno. è chiaro che il consiglio è quello di bere di più.
Il penultimo consiglio è: non mangiate cibi grassi, fritti o molto conditi. Evitate le spezie piccanti, i sottaceti ed i dolciumi. Beh, okay, mi sembra che non sia il solo lo yoga a dire questa cosa. Come ultimo, mangiate soltanto 4 volte al giorno e non tra un pasto all'altro.
Ok.
Anche questo diciamo che è un buon consiglio da tenere presente. Quindi vi ricordo il libro Cure Yoga per i più comuni disturbi, edito da Red Edizioni. Io l'ho trovato in sala borsa, ma secondo me potrete trovarlo semplicemente
anche al centro, alla biblioteca del Centro Natura.
Brava.
La libreria, non è una biblioteca.
Sì.
Ascoltiamo la fine di questo pezzo e poi chiamiamo Giovanni che oggi ci parla di guerrilla gardening. Approfitto di questo momento in cui Viola sta telefonando a Giovanni per dirvi che questa sera parte la nuova trasmissione di Radio Kairos, si chiama Bradipo, il lento piacere dell'ascolto, e andrà in onda ogni lunedì dalle 21.30 alle 23 su, sempre ovviamente, su Radio Kairos 105.85 FM e in streaming sul sito della radio che è www.radiokairos.it. Ora ci vuole un radicale cambio di atmosfera, quindi aspetto che Viola mi butti il pezzo e poi andiamo a sentire che cosa ci racconta Giovanni oggi. Green, green, everywhere. Ci sei, Giovanni?
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi ragazzi in studio e buongiorno anche agli ascoltatori di Kodama.
Oggi abbiamo temuto di non andare in diretta, invece per fortuna tu ci confermi, hai ascoltato tutto.
Sì, sto ascoltando tutto per fortuna, quindi niente crash di sistema di Radio Kairos, ma i soliti, come dire, inconvenienti, no?
Esatto, anche perché sennò la puntata di Kodama non avrebbe il senso che ha di solito, se non ci fossero inconvenienti del caso. Molto bene, di che cosa ci parli oggi?
Io oggi temevo di, cioè mi sarebbe dispiaciuto non andare in onda perché oggi ho un argomentone, nel senso che oggi, come hai introdotto tu prima, vi volevo parlare un pochino del guerrilla gardening e in particolar modo dell'attacco che c'è stato ieri in tutta Italia e a Bologna in particolare, perché io insomma sono andato a vedere e a partecipare a quello di Bologna. E voi sapete cos'è il guerrilla gardening, ragazzi?
Noi lo sappiamo, però non dobbiamo dirlo noi, ce lo devi raccontare tu, caro.
Ah, ok, va bene.
E lo sappiamo perché ce l'hai raccontato tu l'altra volta.
Ah, è vero, hai ragione. Niente, il guerrilla gardening è praticamente un modo di fare giardinaggio libero, ma anche giardinaggio, potremmo dire, d'assalto. Perché? Perché praticamente nelle città dove il verde scarseggia più o meno a seconda della città, comunque il verde scarseggia in favore del cemento o di aree, magari con la terra, magari sì, che potrebbero ospitare delle piante, ma sono brulle, sono tenute male, diventano così una zona in cui hanno spazio gli escrementi dei cani quando va bene, perché poi ci sono anche situazioni in cui ci sono, non so, mozziconi di sigarette, pattumi vari,
schifo vario, insomma.
Sì, ecco, esatto. In tutti questi casi il Guerrilla Garden vorrebbe, gli piacerebbe e lo fa, quindi interviene e così fa rifiorire questi piccoli o grandi fazzoletti di terra che dalla sommessità e dallo squallore a volte diventano invece molto, molto fioriti, diventano almeno verdi, ecco.
Che bello.
Il caso, sì, infatti è molto bello, è una cosa che poi io invito tutti veramente, chi più, chi meno, chi ha il pollice verde, chi ha il pollice nero, invito tutti a provare a partecipare, se anche solo guidati dalla curiosità, perché non bisogna essere dei botanici per partecipare a queste azioni, anzi.
Quindi potrei venire anch'io, insomma.
Certo, io infatti ieri, guarda, ti ho pensato, ho detto, cavolo, anche Petra col suo pancione poteva venire a mettere giù un ciclamino.
Che bello!
È stato molto bello perché, insomma, non andiamo di corsa. Comunque bisogna dire che l'attacco di Bologna, che è stato fatto ieri, ha colpito una piccola parte di Piazza Starita, che è una piazza qua della città, insomma, in centro, anche se sembra poco centro per me, perché non ha molti palazzi antichi, ma solo dei gran palazzi anni 60, ecco.
Wow.
Non è bellissima,
no, però voi avete
ieri
contribuito a renderla meravigliosa.
Esatto, perché da ieri è un pochino più bellina, nel senso che ieri ci si è trovati chi alle 10 del mattino, chi per impegni di lavoro o di sonno, chissà quant'altro, è arrivato un po' più tardi. È anche il mio caso, sono arrivato alle 2.
Ecco perché eri così comprensivo.
Certo, no, vabbè, ma io poi lavoravo, quindi in realtà avevo la scusa ufficiale. E appunto sono arrivato alle 2 e ho portato le mie piante che avevo un po' recuperato in giro, piante che magari sarebbero finite nella compostiera, benché ancora ben vive e produttive di fiori. E così, quindi, ciclamini, cinerarie, gazzagne, tante piante che sono state appunto piantate, e quindi siamo riusciti a raddoppiare nel pomeriggio l'area che i ragazzi di Terra di Nettuno avevano fatto al mattino. Quindi veramente un successone. Io invito voi ragazzi, ma invito anche gli ascoltatori, così a fare un giretto in centro, passare da Piazza Starita, si nota subito la zona di intervento. Anche perché questa zona è stata comunque con dei paletti fatti con dei rami anche lì di recupero, perché si recupera tutto e non si butta via niente, soprattutto col Guerrilla Gardening, e quindi corda e paletti per delimitare le aree con le piante e per far sì che appunto i cani, magari portati in giro dai rispettivi padroni, non vadano a distruggere quello che noi abbiamo fatto ieri.
Certo.
Poi chissà, magari passa qualcuno e ruba un ciclamino, speriamo uno solo, perché sai, in Italia non c'è tanto la cultura del giardino e del verde come in altri paesi in Europa.
Direi che in generale non c'è la cultura del rispetto.
Non c'è la cultura del rispetto, infatti volevo arrivare lì, nel senso che tu magari il ciclamino non te lo compri, non te lo vai a comprare, però se passi e te lo vedi lì bello, fresco, appena piantato, hai un istinto irrefrenabile di rubarlo.
Certo.
Cioè, e perché? Perché? Vabbè, comunque, questi sono altri discorsi.
Senti, vorrei, visto che ci ha scritto Irene, la nostra radiofonica, uno dei pilastri della radio, vorrei leggere il suo messaggio, perché
Prego,
è veramente, insomma, pertinente. Dice: devo dire che il Guerrilla Gardening per me oggi ha un significato in più dopo la drammatica alluvione di Genova causata da devastazione del territorio e cambiamento climatico. È necessario che tutti noi difendiamo la terra e ci preoccupiamo di curarla. Wow.
Godendo,
sì. Grazie Irene, perché grazie. Insomma, grazie. Noi ovviamente la pensiamo come te e cerchiamo di fare il possibile perché questa coscienza entri in ognuno di noi.
Esatto, quindi Irene al prossimo attacco sarà parte della squadra di Radio Kairos per il Guerrilla Gardening, no? Mi sembra di capire.
Tra l'altro stavo pensando che sarebbe un progetto da portare nelle scuole e da far fare ai bimbi, assolutamente.
Ma
perché sarebbe troppo bello se...
Pensa, perché poi la gente si fa coinvolgere. Pensa che ieri una signora che abita lì vicino ha portato i biscotti Plasmon addirittura per far merenda, cioè voglio dire. Quindi la gente... Quasi tutti sono o ben disposti o comunque fanno un sorriso quando passano, si informano, chiedono. Perché? Perché fai una cosa migliorativa, no?
Certo.
del quartiere in cui queste persone abitano. Quindi, guarda, spettacolo.
Fantastico.
Io volevo ringraziare i ragazzi di Terra di Nettuno che possono essere contattati su terradinettuno.blogspot.com.
Sì.
Perché sono dei grandi, nel senso che loro è già un po' che fanno questo annetto più o meno che fanno questi tipo di attacchi. Hanno fatto anche il Tulip Day in ottobre e io conto di unirmi a loro tutte le volte che ci sarà un attacco. Anzi, chiedo anche a voi, agli ascoltatori, di segnalare eventuali aree cittadine in cui ci starebbe bene un intervento di guerrilla guardia.
Ma assolutamente, assolutamente. Lo potete fare intanto alla mail di Kodama, che è kodama.cheroschio@gmail.com, ma anche alla mail privata di Giovanni.
Certo, che è chiocciola. No, la mail. No, mi si può raggiungere con la mail di Casual Friday, il programma del venerdì sera, oppure mandare foto, curriculum a...
Che cretino. No, c'è anche la pagina di Green Everywhere su Facebook, sì, non lo diciamo mai.
È vero.
Anche Kodama è su Facebook, tutti noi siamo su Facebook, veniteci a cercare anche lì.
Esatto, perché Facebook serve anche a queste belle cose. Infatti su Facebook ieri c'erano già un sacco di foto dell'attacco di Guerrilla Gardening. Quindi se siete un po' curiosi, se volete vedere anche le facce di chi ha partecipato, i sorrisi, così, le espressioni buffe, ma anche le piante, perché no, venite, andate su Facebook.
Sì, sì, lo faremo. Bene, Giovanni.
Scusami, un'ultima cosa. Volevo ringraziare Serena P di Casual Friday, che ieri è venuta con me e non siamo riusciti a piantare il suo glicine perché avrebbe magari con le radici forti che ha danneggiato i garage sotto a Piazza Sarita. Però ha ripreso con la videocamera un po' l'intervento, ha fatto qualche intervistina ai ragazzi di Terra di Nettuno, quindi grazie mille Serena, aspettiamo il montaggio.
Sì, aspettiamo anche noi il contributo da aggiungere al blog. Che è così.
Il contributo video, chiaro.
Assolutamente, assolutamente. Giovanni, tu volevi anche ascoltare un pezzo, vero?
Sì, dai, quello degli anni Can Be, perché no?
Dai, allora noi te lo mettiamo, ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento. E ci risentiamo fra un paio di settimane, chissà di che cosa ci parlerai allora.
Non lo so, chissà dove sarò. Mentalmente dico.
Se ti sarai svegliato. E niente, dai, alla prossima.
Va bene, un bacione ragazze, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Non hai capito molto di quello che sento quando mi tolgo le mie cuffie. Sento il rumore della monotonia di una vita fatta di gente strafatta, fatta di meriti, fatta di colpe, di ingratitudini e di frustrazioni, di aspettative e aspirazioni. Sono contraria all'aborto dei sogni, favorevole alla libera gestione di sé. Sono contraria all'aborto dei sogni,
vedete, oggi abbiamo diversi problemi di gestione della musica, ma abbiate pietà di noi,
non
ci possiamo fare niente, è una puntata così pazzerella. Comunque Giovanni, tu non ci hai mandato la canzone degli MKB, ma ci hai mandato un'altra canzone che noi abbiamo mandato e non erano gli MKB, comunque.
E tra l'altro è saltata d'improvviso per venendo sostituita dai Queen, così.
Vabbè, fa lo stesso, l'importante è che ci sia sempre musica. In ogni modo noi ci stiamo preparando all'atmosfera allegra del cavò che inizierà fra 5 minuti, se Mino arriva, perché...
Io segno 3 minuti.
Potrebbe
comunque
essere l'imprevisto, l'ultimo
imprevisto così.
Che non arriva Mino e noi cosa raccontiamo al cavò? Non lo so, non ho idea. Comunque,
ricordiamo
l'inchiesta, se la volete leggere è su Repubblica, sicuramente la trovate negli archivi del sito di Repubblica.it, il libro Un'eterna Treblinka di Charles Patterson, Editori Riuniti.
L'altro invece era Cure Yoga per i più comuni disturbi di Pulgendas Gina.
Perfetto, Guerrilla Gardening, lo digitate in internet e troverete un'ampia scelta di informazioni per andare anche voi a fare degli attacchi verdi. E niente, questa puntata andrà in replica con tutti i suoi errori, però tutto il nostro amore, come sempre. Giovedì alle 16.30, dalle 16.30 alle 17.30, sempre su Radio Kairos 105.85 FM, oppure in streaming dal sito radiokairos.it. Il blog lo aggiorneremo domattina ed è kodama con la doppia k.blogspot.com. Se ci volete iscrivere, lo fate alla nostra casella email che controlliamo regolarmente, quindi kodama.kairos@gmail.com. fatelo in numerosi. Noi ci sentiamo la prossima settimana con una puntata, non ve lo diciamo.
Ricordiamo inoltre che stasera c'è Bradipo, il lento piacere dell'ascolto, alle 21.30, sempre su Radio Kairos.
A questo punto ci ascoltiamo i Queen.
Si sono imposti così.
Diciamo che il computer ha fatto quello che voleva.
Oggi veramente ha preso vita.
Forse inizia una rivoluzione delle macchine. Mm-hmm. Che
sì, ci distruggeranno.
Ascoltiamo i Queen, assecondiamolo. Io saluto anche chi ci sta ascoltando da casa. Ciao Matteo, ciao mamma.